I cinque volumi hanno visto la luce per una fortunata coincidenza nel momento in cui lasciavo l'ufficio di maestro delle celebrazioni e passavo a presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici. Tale pubblicazioni costituiscono pertanto per me un punto di arrivo e mi aiutano a ricordare le varie stagioni della mia vita trascorsa. Si tratta quindi di un momento in cui si può fare una verifica a livello esistenziale. Posso dire che tutta la mia vita in qualche modo è stata dedicata alla liturgia. Anche nel motto episcopale ho scelto Fons Vitae per sottolineare questo aspetto liturgico della mia vita in relazione anche al testo della Sacrosanctum Concilium. Fino a 23 anni ho vissuto nella mia piccola diocesi di Bobbio, adesso Piacenza Bobbio, e subito dopo l'ordinazione sono stato mandato dal mio vescovo a Roma e ho cominciato a lavorare proprio per la Santa Sede. Quindi dai 23 ai 45 anni ho lavorato nei vari uffici che in quel tempo erano preposti alla riforma liturgica, alla sua attuazione dopo il concilio, nel Concilium ad exequendam Constitutionem de Sacra Liturgia prima, cioè dal 65 al 70, e poi nella Congregazione per il Culto Divino dopo, fino al 1987. Negli altri anni, cioè dai 45 ai 65, per oltre 20 anni, ho avuto l'esperienza di responsabile delle celebrazioni liturgiche pontificie. Tra questi volumi pubblicati, il primo è Challenging Reform, questo libro pubblicato in inglese, mi ricorda il primo periodo della mia attività presso la Santa Sede, le vicende che hanno accompagnato la riforma liturgica. Il volume Ceremoniar de Pape è una memoria della mia esperienza vissuta ai vicini ai Romani Pontefici, Paolo VI prima, ma soprattutto Giovanni Paolo II e poi l'attuale pontefice Benedetto XVI. I tre libri cui lei ha fatto menzione, cioè pubblicati a cura dell'ufficio e presentati lo scorso mese di novembre nell'aula Paolo VI, si riferiscono a tre eventi straordinari in cui ho partecipato in qualche modo in prima persona, cioè il grande giubileo del 2000, la morte del Papa Giovanni Paolo II, la sede apostolica vacante e i riti di inizio del ministero petrino. Veramente posso dire che si è trattata di una, per me, di un'esperienza ecclesiale unica e irrepetibile, nella quale ho potuto un po' sperimentare quel passaggio dello spirito di cui ha beneficiato la Chiesa con il Concilio Vaticano II, e anche sono stato arricchito dalla vicinanza, lunga vicinanza con i pontefici Giovanni Paolo II e poi Papa Benedetto. Posso in conclusione dire che veramente il Signore Gesù mi ha preso per mano e mi ha introdotto all'interno del mistero della vita della liturgia.
In particolare, Eccellenza, qualche settimana fa lei era a Londra alla presentazione del libro Challenging Reform, pubblicato dalla casa editrice inglese Liturgical Press, che raccoglie scritti da lei curati sulla riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II. Cosa tratta in particolare il volume?
A Challenging Reform è essenzialmente un libro di storia della liturgia e della Chiesa. Tratta delle persone, degli avvenimenti che hanno accompagnato gli inizi della riforma liturgica. Dall'ottobre 1963, e quindi nel volume viene descritto come nasce questo organismo internazionale istituito all'interno della Santa Sede che ha guidato la riforma. Si tratta di un periodo cruciale che segna il passaggio dalle decisioni conciliari alla loro attuazione concreta, quando il concilio attraverso la liturgia è entrato nella vita delle comunità cristiane e possiamo dire che i fedeli hanno conosciuto il concilio attraverso il rinnovamento liturgico. È stato evidentemente un inizio difficile pieno di contrasti, ma anche in un clima generale di entusiasmo, di speranza e di amore per la Chiesa. Il volume mostra che la riforma liturgica non è nata improvvisamente, ma è stata preparata da quasi 60 anni di movimento liturgico. Per questo vengono presentate in sintesi tutte le riforme liturgiche attuate dai papi nel Novecento, da quella di Pio X fino alle riforme di Pio XII a riguardo della Settimana Santa e delle veglie pasquali. In sintesi viene anche riproposto l'iter delle decisioni conciliari sulla liturgia fino alla promulgazione della Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium. E nel volume non poteva mancare anche una sintesi degli avvenimenti accaduti dopo il 7 marzo 1965. La descrizione degli avvenimenti si arresta all'inizio degli anni Ottanta, proprio perché il volume è stato scritto in due anni, nel 1979 e nel 1980, quando ero capufficio alla Congregazione per il culto e frequentavo i corsi di scienze politiche presso la Università Luiss di Roma.
Nonostante l'elaborazione degli scritti che compongono il libro sia chiaramente collocabile in un passato piuttosto lontano, alcuni giornali hanno interpretato la sua ricostruzione storica come una critica al recente motu proprio di Benedetto XVI, il Summorum Pontificum, che favorisce la possibilità di celebrare la messa in latino secondo il rito di San Pio V, riformato da Giovanni XXIII, e anche come una critica alla Curia Romana. Cosa pensa di queste opinioni dei media?
La prima parte dell'originale italiano del volume pubblicato in inglese si trova nel volume Costituzione liturgica Sacrosanctum Concilium, un volume di studi pubblicato dalla Congregazione per il culto divino nel 1986. Quindi la prima parte è pubblicata in italiano in questo volume. Le altre parti dell'originale sono state pubblicate a puntate dalla rivista Ephemerides Liturgice in articoli successivi a partire dal 1992. All'inizio del 2004 mi è stato chiesto dagli editori della Liturgical Press di pubblicare i testi in lingua inglese. Il lavoro di traduzione è durato alcuni anni e il volume ha potuto essere pubblicato in lingua inglese solo nel mese di ottobre-novembre 2007. Il volume sottolinea la straordinaria preparazione e capacità non solo degli organismi della Curia, cioè due organismi, il Consilium e la Congregazione per il culto, che hanno guidato la riforma, ma anche degli uomini di Curia, a cominciare da Paolo VI, che hanno dedicato la loro vita al servizio della Chiesa e della liturgia. È evidente dunque che non era possibile criticare 27 anni prima che fosse pubblicato il motu proprio di Benedetto XVI. E con un volume pubblicato in parte dalla Congregazione per il culto divino nel 1986 e in parte da un'autorevole rivista liturgica. Persino il luogo della presentazione del volume, Londra, è stato visto come una scelta polemica. Come sono stato invitato a Parigi per la presentazione del libro in francese Cérémonière des Papes, perché il libro è in lingua francese, così sono stato invitato a Londra per il volume A Challenging Reform, perché il volume è in lingua inglese. Che cosa penso di questa opinione dei media? Ma ritengo che la maggior parte dei media offra un grande servizio alla società e alla Chiesa, dando un'informazione obiettiva, documentata e responsabile. Purtroppo però devo constatare che alcuni media, certamente nel mio caso, creano e inventano la notizia con malizia e faziosità. La cosa mi ha suscitato rammarico, soprattutto perché ciò è avvenuto da parte di alcuni media che si dicono di ispirazione cristiana, e anche per la diffusione immediata che la notizia ha avuto non solo in Italia.
Lei è stato per un ventennio responsabile dell'ufficio delle cerimonie liturgiche pontificie ed ha potuto, specie al fianco di Giovanni Paolo II, osservare in prima persona il cammino di rinnovamento liturgico attuato dalle chiese in ogni continente. Da esperto, oltre che da pastore, come valuta questo cammino nel suo complesso?
Veramente sono stato per 18 anni vicino a Giovanni Paolo II e 2 anni e mezzo vicino al nostro Papa Benedetto. Come responsabile delle celebrazioni pontificie ho compiuto insieme con il Papa 80 viaggi internazionali e 60 viaggi in Italia che ho dovuto compiere 2 volte perché c'è sempre stato un primo viaggio di preparazione e un secondo viaggio insieme con il Papa. Ho visitato, credo, oltre 270 paesi e ho organizzato con gli esperti locali innumerevoli celebrazioni dell'Eucaristia, della liturgia delle ore, della parola di Dio, celebrazioni dei sacramenti, celebrazioni ecumeniche in tante lingue e culture diverse, in piccole comunità come nell'isola di Rodrigue nell'Oceano Indiano e in grandi assemblee come a Manila, da Reykjavik a Punta Arenas, da New York a Port Moresby, da Santiago a Jakarta, da Edmonton ad Astana. Ovunque la liturgia voluta dal Concilio è stata celebrata con viva partecipazione e con entusiasmo. Ognuno, celebrando, ha percepito la liturgia come propria della sua Chiesa locale e allo stesso tempo come espressione della Chiesa universale. In tanti anni e in tante celebrazioni non ho mai trovato difficoltà ed opposizione. Perciò posso sottoscrivere ancora oggi quanto ha scritto Giovanni Paolo II nel 1988. I pastori e il popolo di Dio nella loro grande maggioranza hanno accolto la riforma liturgica in uno spirito di obbedienza e anzi di gioioso fervore. Per questo bisogna rendere grazie a Dio per il passaggio dello Spirito Santo nella Chiesa, qual è stato il rinnovamento liturgico.
Molti media, Eccellenza, hanno fornito a suo tempo interpretazioni di vario segno circa il moto proprio del Papa, spesso travisandone con superficialità il reale significato. Qual è la giusta comprensione di questo atto pontificio?
È necessario anche in questo caso evitare di creare ad arte polemiche e contrapposizioni. Il testo del motu proprio va letto nel contesto in cui il Papa lo ha collocato. Oggi, scrive il Papa nella lettera di accompagnamento indirizzata ai Vescovi, ci si impone un obbligo: fare tutti gli sforzi affinché a tutti quelli che hanno veramente il desiderio dell'unità sia reso possibile restare in questa unità o di ritrovarla nuovamente. Per noi cattolici il Papa è nella Chiesa il segno visibile dell'unità. È il Vescovo della Chiesa di Roma chiamato a presiedere tutte le altre Chiese nella carità. Il Papa è stato chiamato dal Signore ad esercitare il ministero petrino, a fare cioè ogni sforzo perché la rete della Chiesa rimanga integra. Egli pertanto ha il diritto e il dovere di provvedere alla unità nella Chiesa. Chi tra i cattolici li può negare questo dovere e questo obbligo? Proprio la liturgia, per chi la vive con autenticità, è scuola che forma al vero senso della Chiesa nel rispetto dei diversi compiti e ministeri e nell'obbedienza a colui che presiede. Bisogna ricordare infine che il motu proprio non intende introdurre modifiche nel Messale Romano attuale, né esprimere un giudizio negativo sulla riforma liturgica voluta dal Concilio. Si legge nel motu proprio: il Messale Romano promulgato da Paolo VI è l'espressione ordinaria della legge della preghiera. Il Messale promulgato da Pio V deve essere considerato come espressione straordinaria della stessa legge di preghiera. Con questa nuova disposizione il Papa non vuole assolutamente che venga intaccata l'autorità del Concilio o che venga messo in dubbio la riforma liturgica. In realtà, la decisione del Papa, da quanto si è potuto finora vedere, non ha cambiato nulla nelle nostre comunità parrocchiali. Il suo è stato un gesto di amore per l'unità.
Nel suo intervento alla presentazione del libro, lei ha sottolineato l'entusiasmo che animò sia Paolo VI sia i suoi collaboratori nella prima fase di attuazione della Sacrosanctum Concilium. Entusiasmo, ha aggiunto, che la Chiesa di oggi non deve smarrire, poiché lei afferma l'avvenire della liturgia è l'avvenire del cristianesimo. Come vede il futuro in questo senso?
Io ritengo che la liturgia non si possa ridurre al cambiamento di qualche testo o di qualche rito. Dobbiamo ricordare che il Concilio si era proposto 4 obiettivi ben precisi: la crescita della vita cristiana, l'aggiornamento delle istituzioni ecclesiali in relazione alle esigenze dei tempi, l'unità di tutti i credenti in Cristo, la chiamata di tutti gli uomini nel seno della Chiesa, l'aspetto missionario. Proprio per conseguire questi 4 obiettivi, il Concilio, si dice, ritiene di doversi interessare in modo speciale della riforma e dell'incremento della liturgia. Pertanto la riforma liturgica fu voluta dal Concilio non tanto e non soprattutto come semplice riforma dei riti, ma come ispirazione e fondamento per raggiungere gli scopi che il Concilio si era proposti. Se è vero che la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e la fonte da cui promana tutta la sua virtù, allora Chiesa e liturgia sono così intimamente legate che l'avvenire dell'una è legata all'avvenire dell'altra. La sorte dell'una è la sorte dell'altra. Secondo me sono sempre di attualità le parole di Giovanni Paolo II. La riforma della liturgia voluta dal Vaticano II può considerarsi ormai posta in atto. La pastorale liturgica invece costituisce un impegno permanente per attingere sempre più abbondantemente dalla ricchezza della liturgia quella forza vitale che dal Cristo si diffonde alle membra del suo corpo che è la Chiesa. È l'impegno permanente nella pastorale liturgica che deve essere portato avanti con entusiasmo, lasciandoci guidare dallo stesso spirito che ha ispirato il movimento liturgico, il Papa Paolo VI e i padri conciliari e che ancora oggi continua a guidarci. Dobbiamo guardare avanti e continuare con entusiasmo il cammino intrapreso dal Concilio. È infatti lo spirito, la fonte del nostro entusiasmo, della nostra gioia e della nostra speranza.